Modem.
Dottore, ho un dolore qui.
Ti spogli?
Tolgo anche i pantaloni.
Come si chiama?
Gianni della Procura.
Che cos'ha?
È un periodo che mi fa male la testa.
E perché ha tolto i pantaloni?
Le ho detto, è un periodo che mi fa male la testa.
Febbre?
No.
Inappetenza?
No.
Insonnia?
No.
Fuma?
No, grazie, solo le mie.
Mal di fegato?
No.
Ha mai fatto dello sport?
Mai.
Mai occupato di politica?
Mai.
Mai preso un giorno di ferie? Lei è un bravo patriota, bravo!
Professore, cosa crede che sia?
Ma adesso vediamo.
Quando vediamo,
senta,
professore?
Senta, caro, il tempo e il luogo li scelgo io.
Sono il tuo dottore. So indovinare sospiri e paure.
Che il rapporto medico-paziente o medicina-paziente non sia sempre felice non è certamente una novità. Ciò che invece ci dicono le statistiche è che da noi si usano molti antidolorifici, sonniferi o tranquillanti e che i costi della salute continuano ad aumentare, come ancora confermato ieri il consigliere federale Alain Berset. L'Organizzazione Mondiale della Sanità già nel 2010 stimava che una percentuale della spesa sanitaria compresa tra il 20 e il 40% fosse causata da un utilizzo inefficiente delle risorse. Due anni dopo, negli Stati Uniti, venne lanciata la campagna Scegliere con saggezza per cercare di limitare l'uso di molti esami, trattamenti chirurgici e farmacologici largamente diffusi che non apportano benefici per i pazienti ed anzi rischiano di essere dannosi. Il movimento si è quindi esteso all'Europa e l'ente ospedaliero cantonale ticinese ha avviato un progetto pilota all'ospedale regionale di Locarno. Ma in campo elvetico siamo piuttosto in ritardo, come ci conferma Gianfranco Domenighetti, esperto in materia e già docente nelle università di Losanna e della Svizzera italiana.
Questo progetto è iniziato negli Stati Uniti, finora hanno fatto una lista di 350 test, esami, eccetera, giudicati non appropriati, poi in Canada ne hanno fatto un'altra con 150 esami, l'Italia ne ha identificati 90. Finora la Svizzera ha risposto poco. Chi ha risposto è la Società Svizzera di Medicina Interna Generale, che finora ha identificato 5 di questi esami ad alto rischio di inappropriatezza.
Oggi il primo simposio internazionale in Svizzera dedicato alla appropriatezza delle cure si aprirà fra poco più di un'ora presso l'Università della Svizzera Italiana di Lugano. Sul tavolo il rapporto fra sicurezza dei pazienti, qualità di analisi e trattamenti, l'iperdiagnostica strumentale e l'esplosione dei costi sanitari.
La scheda introduttiva di Paolo Dell'Oca, ben ritrovati da Nicola Lund. E noi siamo proprio nell'auditorio dell'Università della Svizzera Italiana, da dove stiamo trasmettendo, grazie al supporto tecnico di Edo Pezzoli e Luca Pelli. Fare di più non significa fare meglio, è anche il titolo, il sottotitolo del simposio, e non solo, a dire la verità, un simposio basato su quella che si vorrebbe proporre come una medicina sobria e rispettosa. Vi presento subito gli ospiti, che peraltro interverranno anche nel simposio. Buongiorno dottoressa Sandra Vernero, cofondatrice e vicepresidente di Slow Medicine, coordinatrice del progetto Fare di più non significa fare meglio. Buongiorno, ben arrivata.
Buongiorno, grazie.
Saluto anche Luca Gabutti, primario di medicina interna e nefrologia all'ospedale regionale di Locarno, è un po' il promotore all'interno dell'ente ospedaliero cantonale di quest'idea della cosiddetta choosing wisely, dello scegliere con saggezza. Ben arrivato.
Buongiorno, grazie mille.
E saluto anche Antoine Casabianca, presidente dell'Associazione delle consumatrici e dei consumatori della Svizzera Italiana, qui un po' a rappresentare i pazienti. Ben arrivato.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Partiamo magari con un piccolo inquadramento della situazione e della problematica legata soprattutto alla sovramedicalizzazione, che è uno dei punti centrali anche di questa idea, di questo progetto. Cerchiamo, dottor Gabutti, di fare una radiografia. Si parlava già nella scheda anche di cifre abbastanza spaventose dell'OMS. In Svizzera si presuppone che più o meno siano 20 addirittura i miliardi derivanti appunto da un uso inappropriato di certe terapie o cure.
Ma inizio magari con una precisazione importante. Si parla di cure inappropriate. In realtà io penso che sia meglio parlare di cure che non portano un bene al paziente, perché in termini di inappropriatezza in fondo non si sa bene e fa un po' paura. All'interno di queste cure che non portano un bene al paziente ci sono delle cure che contengono anche dei rischi e quindi sarebbero da evitare, e se mettiamo tutto in un unico pacchetto si parla di miliardi, anche in Svizzera è stato detto, e è chiaro che siamo chiamati a fare qualcosa. Durante il convegno parleremo di consapevolezza e l'obiettivo di oggi è soprattutto quello di rendere i colleghi medici, i prestatori di cure, ma anche i pazienti consapevoli del significato, del contenuto delle cure che vengono proposte.
Ci sono delle differenze regionali in Svizzera riscontrabili? Posso immaginare che in certe regioni, ad esempio, si ricorra più spesso a un certo tipo di operazione che in altre, e così pure poi a livello internazionale.
Sì, beh, è ben informato evidentemente, quindi la polemica è sempre accesa su questi temi. È chiaro che se un'offerta sanitaria è efficace sul territorio, questa offerta sanitaria viene consumata di più. Questo vale per la cardiologia, per l'ortopedia, per tutta una serie di altre prestazioni sanitarie, sicuramente.
Dottoressa Vernero, questa è una realtà, quella di, parlando di euro, di un euro su tre che effettivamente è legato a cure, chiamiamole inappropriate, con tutti i distinguo fatti dal dottor Gabutti.
Allora, la situazione in Italia è che la spesa sanitaria è complessivamente inferiore alla media di quella dei paesi sviluppati, sia in termini assoluti che relativi al PIL. Però ci sono delle aree di sottoutilizzo, cioè prestazioni utili che non vengono effettuate, per esempio si spende troppo poco per gli anziani e i disabili, e aree di sovrautilizzo, cioè prestazioni, e questo è il tema di oggi, che vengono erogate in eccesso. E secondo noi è meglio non parlare tanto di spesa quanto di rapporto tra benefici e rischi. Quindi sono prestazioni che nella maggior parte dei casi danno pochi benefici al paziente e invece lo espongono a rischi. Trattamenti, quindi eccessivo uso di antibiotici, di certi farmaci, le benzodiazepine negli anziani e altri, e anche esami inappropriati espongono il paziente a rischi. E quindi secondo noi, poi eventualmente parlo di slow medicine, quello che stiamo facendo, però è proprio come prima azione quello di far crescere una consapevolezza in tutti, nei professionisti e anche nei cittadini, proprio una questione di diversa cultura da cercare di diffondere.
Una diversa cultura da cercare di diffondere, Antoine Casabianca. Sta di fatto che forse agli occhi di un paziente pensare che c'è una grande percentuale comunque di interventi che sono, non dico inutili, ma sono appunto, hanno un rapporto costi-benefici discutibile, potrebbe anche preoccupare parecchio.
Dovrebbe preoccupare effettivamente. Come associazione di difesa dei pazienti, dei consumatori, abbiamo tentato da più mesi ad informare su questo problema, perché è un'iniziativa che parte dai medici, che si sono accorti che effettivamente ci sono delle prestazioni che non danno dei benefici, espongono i pazienti a dei rischi, e i pazienti non sempre sono coscienti di questo, cioè sono quelli che invece si sono documentati all'eccesso magari, ma altri non lo sanno, e dunque l'interesse per il paziente che qualcuno dia l'informazione. Adesso il problema che si porrà, ne parleremo anche oggi, è quello di dire quali sono le prestazioni inutili, come vengono concordate col MIDI, come si fa a riconoscerli e qual è l'apporto che può dare il paziente nella collaborazione che dovrebbe esserci con i medici.
Il paziente ha un ruolo effettivamente anche piuttosto centrale, spesso magari viene proprio da lui, come dire, la necessità di curarsi, forse anche troppo, no?
Espressa così, non so se tutti sarebbero d'accordo di riconoscersi in questa richiesta di prestazioni eccessive. qualcuno quando è malato pretende, visto anche i premi che si pagano, di ricevere cure le più appropriate possibili. Non sempre si accorge che la discussione con il medico permetterebbe di meglio aggiustare le prestazioni diagnostiche o terapeutiche che vengono offerte, e questo è il ruolo che noi ci sentiamo di assumere, quello di informare i pazienti per poter avere un dialogo aperto e efficace con dei risultati importanti per la propria salute, e magari, questo vedremo, permetterà di liberare delle risorse che mancano in altri settori. Anche in Svizzera ci sono delle aree dove sicuramente c'è una sottomedicalizzazione.
E sicuramente la questione della condivisione, dottor Gabutti, sarà centrale anche nella giornata di oggi. Sappiamo che comunque in questo settore ci sono parecchi interessi, a volte anche conflittuali. Quello che appunto si propone questa idea è proprio un cambio, come lo diceva anche la dottoressa, un cambio quasi di paradigma, un cambio culturale che sarà difficile far passare a 360 gradi.
Sì, indubbiamente. Io penso che il primo gradino è sicuramente quello dell'essere consapevoli. Io penso che, lo mostreremo oggi con i dati che abbiamo raccolto nell'ente, dietro alla strategia, a quanto si propone al paziente, spesso ci sono dalla parte dei medici delle abitudini prescrittive, delle abitudini nate sul pregiudizio clinico, sulla propria esperienza, e dall'altro da parte dei pazienti anche sulla disinformazione, su quanto hanno ricevuto come tra virgolette educazione sanitaria o educazione sull'appropriatezza. E quindi si tratta di riprendere questi temi ed affrontarli in una dimensione diversa, nella quale alla fine l'obiettivo, ed è stato detto più volte anche stamattina, è quello di investire le risorse che abbiamo a disposizione in modo, se possibile, ancora più efficace.
E sappiamo che esistono anche pressioni molto forti, che ne so, dalle strutture ospedaliere, che devono comunque in qualche maniera funzionare finanziariamente, poi ci sono pressioni anche dalle case farmaceutiche, insomma, ecco, i problemi e i conflitti e i possibili punti di conflitto non mancano.
Indubbiamente, c'è tutto l'aspetto dei conflitti di interesse sicuramente estremamente presente a tutti i livelli, e bisogna cercare, come abbiamo detto prima, di esserne almeno consapevoli per fare in modo che la propria strategia, la propria relazione col paziente non ne sia influenzata.
Lei parlava di dati, i suoi dati, quelli raccolti, adesso ci arriviamo. Dottoressa Vernero, per avere dei dati bisogna essere anche in grado di raccoglierli, e forse è proprio qui che deve avvenire il cambio culturale, nel senso, come dire, convincere tutti gli attori, in questo caso gli ospedali, ma non solo gli ospedali, ecco, ad aprire il proprio retroscena e dare in maniera trasparente certi dati.
Sì, noi siamo andati per gradi. Allora, volevo dire che prima noi in Italia abbiamo fondato la Slow Medicine, una cosa nuova, un'associazione, un movimento di professionisti ma insieme anche di cittadini, il cui parola d'ordine era per una cura più sobria, il manifesto, una cura sobria, rispettosa e giusta. Quindi l'appropriatezza insieme al rispetto dei desideri, delle aspettative del paziente e l'equità. E come secondo passo, quando negli Stati Uniti è stata lanciata l'iniziativa appunto Choosing Wisely, abbiamo lanciato in Italia un progetto, una campagna analoga, che abbiamo chiamato proprio Fare di più non significa fare meglio, dal nostro manifesto, dalla definizione di una cura sobria. E abbiamo chiesto alle società scientifiche in Italia di individuare ognuna, proprio come primo segnale, 5 esami o trattamenti appunto a rischio di inappropriatezza, che spesso portano più danni che benefici al paziente. E sottolineo a rischio, perché non sono liste di proscrizione, cioè non sono esami da cancellare, sono esami in cui si eccede, e quindi prima di farli bisogna riflettere, e proprio la diversa cultura, e parlarne tra medico e paziente, interrogarsi se veramente servono, se poi servono sono da fare, però quell'attimo di riflessione. Allora noi tra i medici, tra le società scientifiche, abbiamo avuto un'accoglienza molto superiore alle nostre aspettative in Italia. E nel giro di 2 anni adesso abbiamo individuato 22 liste, stanno presto diventando 25, di esami e trattamenti a rischio di inappropriatezza, quindi abbiamo già 110 pratiche. Quindi come primo passaggio, questo culturale con le società scientifiche, con altro consumo che ci affianca, stiamo anche diffondendo queste pratiche ai cittadini per far capire loro appunto a casa. Adesso il passaggio successivo che stiamo facendo è l'applicazione, è qui che vengo anche alla misura, perché stanno aderendo anche degli ospedali. Il primo è stato quello di Cuneo, faremo questo progetto insieme anche all'ospedale di Lugano, Locarno, che anche stanno lavorando in Svizzera, altri ospedali, altre aziende sanitarie in Italia. Vorremmo costituire una rete proprio per mettere in pratica queste pratiche individuate dalla società scientifica, e lì avremo poi la possibilità anche di misurare e quindi capire quante se ne fanno, fare anche un confronto tra gli ospedali e poi vedere se pian piano riusciamo a farle diminuire e poi non solo quello, ecco, anche cercare di...
Quindi è possibile anche magari un confronto internazionale, qualcosa dunque sembra muoversi. Antoine Casabianca, si parlava di liste di trattamenti in Svizzera, al momento ufficialmente sono 5 quelle individuate dalla Società Svizzera di Medicina Interna, 5 in Italia sono, appunto lo si diceva, 110, negli Stati Uniti non parliamone, forse gli Stati Uniti esagerano anche in questo senso, in Svizzera solo 5, solo?
Solo 5 probabilmente sono in elaborazione, spero altre liste, ma comunque noi anche come associazioni di pazienti e consumatori abbiamo tentato l'esercizio e abbiamo capito subito che potrebbero essere tante le prestazioni diagnostiche e terapeutiche che sono a rischio per il paziente, e perciò abbiamo rinunciato a questa via. Noi cercheremo piuttosto di, non possiamo immaginare di avere 400 liste, i pazienti sappiano a memoria le liste di procedure, di discutere con il proprio medico, questa è una cosa abbastanza improbabile. Noi vogliamo che i medici siano informati, questo è un piccolo problema che vediamo, che il passaggio dai leader alla medicina di base ci mette tanto tempo, fino almeno di solito per la... quanto riguarda le prestazioni scientificamente provate 2-3-5 anni, e dunque anche qui potrebbe avere bisogno dello stesso tempo. Noi speriamo di avere un numero di medici sensibilizzati a questo problema sufficiente per poter attivare il paziente a discutere con il medico, perché sarebbe improprio che un paziente cominci a voler discutere con un medico che non ha ancora ricevuto l'informazione delle campagne in corso.
Dottor Gabutti, sulla questione liste 5 appunto, siamo in una fase evolutiva anche lì oppure siamo indietro?
Domanda difficile, ma direi che siamo sicuramente in una fase evolutiva, nel senso che è stata prodotta una lista delle pratiche per la medicina ambulatoriale nell'ambito della medicina interna. Stiamo producendo, sono nel gruppo di lavoro, le pratiche per gli ospedali, quindi ci sarà presto una lista per gli ospedali, e ci sono alcune società che stanno a loro volta preparando delle liste, per esempio la Società Svizzera di Nefrologia, e se ne è discusso nell'Accademia Svizzera per la Qualità in Medicina, e già era stata lanciata l'esigenza dall'Accademia Svizzera per le Scienze Mediche nel 2012, quindi si muove sicuramente un pochettino in ritardo.
Sì. Sicuramente un pochino in ritardo, sì, dottoressa Vernero, poi arriviamo allo studio che state facendo.
Volevo sottolineare che un'altra realtà molto importante è questa rete che si è formata negli ultimi 2 anni del Choosing Wisely internazionale. Mi è successo che non è solo un discorso degli Stati Uniti o della Svizzera o dell'Italia, ma ci siamo accorti che è un problema internazionale, ed è sorta nel giro di 2 anni una rete Choosing Wisely, cui adesso partecipano almeno 17 paesi in tutto il mondo, che è coordinata dall'Università di Toronto del Canada, che anche sta lavorando. Infatti oggi qua ci sarà la dottoressa Wendy Levinson, che coordina sia il Choosing Wisely Canada che questa rete internazionale. Allora lì abbiamo già individuato 10 pratiche, esami e trattamenti, condivisi da tutti a livello internazionale, quindi quelli assolutamente su cui tutti siamo d'accordo.
E trovare un accordo generale immagino che sia fondamentale, insomma. Dottor Gabutti, minuti, appunto, veniamo proprio a quanto state facendo voi. Si diceva che comunque è quasi una primizia, una novità a livello perlomeno nazionale sicuramente, ma probabilmente anche internazionale. Cosa state facendo? E soprattutto, dopo ci arriviamo, quali i risultati?
Sì, grazie mille. Ritorno a quello che ha detto un attimo fa. Uno dei problemi è la trasparenza, nel senso che se un ospedale, una rete di ospedale pubblica i propri dati, rapidamente questo finisce evidentemente nei mezzi di informazione, nella stampa, e il timore è sempre quello che i dati vengano interpretati in modo parziale o tendenzioso. Quindi è difficile convincere i colleghi degli ospedali e rispettivamente della medicina ambulatoriale a mettere a disposizione i propri dati, a raccogliere i propri dati. Quindi il primo passo, forse il più difficile, l'abbiamo fatto andando a pescare i dati di tutti gli ospedali dell'ente per confrontarli. Il secondo passo, altrettanto difficile, è quello di mostrarli fuori, quindi di condividere questi dati. Io penso che il progetto è intimamente legato, non solo in Svizzera, al mondo, il progetto è estremamente legato alla trasparenza, quindi arriveremo per forza alla necessità di condividerli al di fuori della propria rete o al di fuori dell'istituzione nella quale si lavora. E l'obiettivo di oggi è anche promuovere questo cammino verso la trasparenza.
Inizierete a condividerlo quindi oggi. Ci può dare una qualche indicazione, adesso senza scendere poi negli esempi più concreti, però ecco, dare come dire, un'indicazione di quelli che sono i vostri risultati?
Certo, sì. In realtà abbiamo raccolto dei dati semplici, anche perché le risorse che avevamo a disposizione non erano molte, quindi abbiamo cercato di essere efficaci nel progetto con una piccola quantità di risorse. Abbiamo raccolto i dati sulle nuove prescrizioni di benzodiazepine, quindi di sonniferi, negli ospedali, i dati sulla prescrizione di antibiotici alla dimissione dall'ospedale, quindi dopo una degenza breve o più lunga, e lì faremo anche un distinguo. Abbiamo raccolto i dati sulla prescrizione di antacidi come nuova prescrizione all'interno degli ospedali, il numero di prelievi e esami di laboratorio fatti durante la degenza, e siccome è un tema caldo che aveva già anche motivato una trasmissione piuttosto infuocata, quello dell'attack, delle seconde serie nell'attack. E abbiamo visto delle differenze tra gli ospedali, quindi abbiamo potuto costruire la necessità di creare dei gruppi di lavoro, di lavorarci. E questo era il passo seguente. Se ritorno indietro, il primo passo era quello informativo, cioè parlare di Choosing Wise, della campagna italiana. Il secondo passo è quello di far percepire l'utilità e la necessità del progetto, e per questo abbiamo mostrato i dati all'interno dell'ente ai gruppi di lavoro. E il terzo passo è il cambiamento.
Se mi permette, magari prendiamo uno dei punti che lei ha sfiorato, prendiamo magari, non lo so, quello dell'uso o dell'abuso di sonniferi, ad esempio, non so se le può andare bene. Ecco, ci può in qualche maniera concretizzare un po' quello che sono i risultati del vostro esame?
Senz'altro. Ricordo magari un paio di ingredienti. Il primo, il più allarmante, è che il Ticino è il cantone in Svizzera in cui si consumano più psicofarmaci, soprattutto nella terza età. Questo è un dato allarmante. Il secondo dato allarmante è che se viene prescritto un sonnifero a qualcuno, la probabilità che diventi poi una terapia cronica, quindi che non venga più interrotto, è di circa il 30%, quindi chi prescrive per la prima volta un sonnifero ha una responsabilità importante. E in questo ambito siamo andati a vedere, ad analizzare la variabilità tra gli ospedali e tra i servizi, e abbiamo visto che la prescrizione è molto variabile all'interno degli ospedali.
Cosa vuol dire molto variabile?
Vuol dire che ci sono degli estremi tra il, diciamo, quasi il più 10% e il meno 10% in funzione dei servizi. Significa che il proprio rischio di essere confrontati con una terapia a base di benzodiazepine o di psicofarmaci non è uguale in tutti gli ospedali, in tutti i servizi. Io Qui devo subito dire qualcosa in più, nel senso che io parlo di rischio evidentemente perché la campagna è anche orientata al rischio legato alle pratiche. Non vorrei fare dell'allarmismo, io penso che se le cliniche private avessero partecipato al monitoraggio avremmo visto una variabilità anche lì. La cosa importante è esserne consapevole, vale a dire ricevere i propri dati, e quello che vogliamo fare all'interno dell'ente che stiamo preparando è un monitoraggio continuo, vale a dire che i responsabili dei servizi avranno a disposizione una specie di termometro nel quale avranno un benchmarking continuo, un confronto continuo con gli altri servizi per rendersi conto siamo in un ambito adeguato oppure no rispetto agli altri che praticano la stessa cosa.
Antoine Casabianca, ecco, poi oggi lei avrà altri dati, sicuramente il dottore li fornirà pubblicamente. La prima reazione qual è? Pensando a un fazzoletto di territorio piccolo come quello del Ticino, avere comunque delle differenze, ad esempio nella somministrazione di sonniferi, qual è la sua reazione?
La reazione di inquadrarne il problema in generale. Se il 30% delle prestazioni sono probabilmente a rischio, anche qui in questo settore probabilmente abbiamo lo stesso rischio, dunque si tratta di discutere i casi dove è necessario, evitare i casi dove non è necessario, però c'è un piccolo rischio, il rischio di non prendere il medicinale appropriato al momento appropriato, perché si è fatta una valutazione di tipo statistico, quella che vale per l'insieme dei pazienti può essere diversa per il singolo paziente, e quella che dobbiamo far capire alla gente, che deve essere attiva, dare le informazioni, capire i rischi nell'assunzione di un medicamento non è una caramella, è qualcosa che ha degli effetti principali e secondari, uno deve valutare un po' questa situazione assieme al proprio medico, e poi si spera che con questa valutazione i medicinali, in questo caso penso diazepine, saranno prese se sono necessarie, pensando anche al futuro, allo sviluppo della propria salute e del tempo che passa, e l'invecchiamento richiederà magari altre prestazioni. Noi sappiamo che oltre il terzo medicamento negli anziani non si capisce più nell'effetto che ci sono, e noi constatiamo che c'è anziani che hanno 6, 7, 8, 9, 10 medicinali, e dunque possiamo tranquillamente dire che sicuramente non è appropriato.
Dottoressa Vernero, qui torniamo anche al punto, uno dei punti centrali, che è quello della comunicazione fra paziente e dottore. Il medico generalista, il medico di famiglia, probabilmente ha meno problemi rispetto allo specialista, che forse fa più fatica a farsi capire.
Direi che quello della comunicazione medico-paziente è un grosso problema in Italia, veramente un problema grosso, anche perché sono anche tecniche, modalità che non sono insegnate all'università, e quindi c'è un problema proprio anche di una formazione medica che riguarda tutti. Noi abbiamo cominciato adesso in Piemonte, una regione dell'Italia, un progetto proprio con i medici di medicina generale, e loro stessi che hanno individuato 5 pratiche a rischio di inappropriatezza, e tra cui appunto anche le benzodiazepine, assolutamente condivisa, e hanno chiesto loro stessi a Slow Medicine di organizzare dei corsi per migliorare la relazione, le capacità di relazione e di comunicazione tra medico e paziente, perché loro stessi ritengono che è fondamentale riuscire a comunicare e arrivare alle cosiddette le decisioni condivise, quindi comunicare rischi e benefici e cercare di decidere insieme. E adesso questo progetto è in atto, e c'è anche una parte molto importante che è dedicata ai cittadini del Piemonte, quindi Torino, insieme con Altro Consumo, che è l'associazione di consumatori che ci segue in Italia, e dare appunto, fare una campagna anche ai cittadini e far capire appunto quanto. Quindi stiamo facendo molte azioni in parallelo, e quella proprio sul miglioramento della relazione medico-paziente è fondamentale.
Dottor Gabuti, stiamo quasi per chiudere, fra un po' inizierete anche voi col vostro simposio. Secondo la sua ricerca, le chiedo semplicemente se c'è qualcosa che l'ha particolarmente sorpresa, o in positivo o in negativo.
Beh sì, una cosa in particolare che mi ha sorpreso: quando abbiamo analizzato i dati sulla radiologia, sulle TAC, siamo andati a guardare anche delle cose, diciamo, curiose, visto che avevamo tutti i dati a disposizione, e abbiamo guardato per esempio la lunghezza della scansione in un attacco dell'addome. il radiologo, rispettivamente il tecnico di radiologia, decide la lunghezza della scansione in centimetri, che di solito varia tra, diciamo, 40 centimetri e 55 centimetri. E anche lì abbiamo visto delle differenze significative. Ci sono degli ospedali che fanno delle scansioni di 53-54 centimetri e altri che fanno delle scansioni di 44 centimetri. Questo è un tema nel quale il costo è lo stesso, nel senso che la scansione viene fatturata come scansione, l'irradiazione è diversa, evidentemente se si fa una scansione più lunga l'irradiazione è più importante. E lì l'aspetto, che in fondo è anche un po' l'occhio che abbiamo sulle pratiche, quello dell'abitudine, di dire è chiaro che alla fine il retropensiero del radiologo è comunque quello del bene del paziente, voglio vedere tutto, voglio essere a conoscenza di tutto, ma sicuramente c'è un compromesso nella prescrizione che deve essere rispettato e cercato. Io non penso che un compromesso statistico, è stato detto prima, deve essere un compromesso ragionevole costruito nel gruppo.
Dottor Gabuti, io la ringrazio, così come ringrazio il signor Casabianca e la dottoressa Vernero. Stanno affluendo le prime persone, quindi buon simposio a voi. Noi torniamo invece lunedì 8:30 su Rete 1 dalla redazione di Monday. Da Nicola Liu, dal microfono. Buona giornata a tutti.